Ben ritrovati, di nuovo ci siamo Marco Bicchieri e Eleonora Marini nel pomeriggio di TMV Radio Maracanã. E allora andiamo un po' a commentare quello che abbiamo sentito per quanto riguarda le possibili scelte di Mancini nel match di domani sera contro la Svizzera. Poi ritorniamo anche su questa mini polemica che si è aperta subito.
Sì,
però facciamo rispondere gli ospiti,
diamo a loro al maxi,
passiamo
però, esatto,
la palla a loro,
con loro
perché
così noi...
ci pensano loro. Io sinceramente questa volta decido di starne fuori. Vai,
perfetto,
via.
Allora Paolo Pacchioni, RTL, buon pomeriggio.
Ciao Paolo, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao, ben
trovato. Preparati che ti porto a te nella polemica.
Ecco, ecco. E ci portiamo anche Stefano Discreti, buon pomeriggio.
Ciao Stefano, ben trovato.
Buon pomeriggio.
Non solo, perché c'è anche Giancarlo Dotto.
Ah, che bello. Ciao Giancarlo, ben trovato.
Ciao, ci sono, eccomi anche a voi.
Allora, sentite, prima se abbiamo fatto un aggiornamento con l'inviato a Coverciano, con l'inviato a Segura Nazionale all'Olimpico,
sì,
qui con il nostro Raimondo De Magistris, insomma ci ha raccontato, abbiamo sentito anche un po' le parole della conferenza sia del dottor Ferretti riguardanti Immobile, vabbè, lasciando stare questo caso, sulla scelta di chi giocherà lì davanti, insomma si va per Belotti.
Sì, almeno dalle indicazioni e dalle parole di Mancini la direzione sembrerebbe quella.
Ok, siete d'accordo oppure vi aspettate una mossa diversa, perché non è da escludere nemmeno l'eventuale scelta di Insigne lì davanti con Chiesa e eventualmente Berardi. Parto da Giancarlo Dotto. Giancarlo.
Ah, sono d'accordissimo sulla scelta di Belotti. Belotti è un giocatore che ha soltanto bisogno per ritrovarsi di una scintilla forte, è un giocatore che ha un grosso temperamento, grossa personalità, che ama gli appuntamenti bollenti, e se c'è un appuntamento bollente questo è sicuramente domani con la Svizzera, quindi sono totalmente d'accordo e credo che la scelta pagherà.
Quindi tu vai per Belotti. Ok, Pacchioni.
Detto che il ruolo del centravanti è forse l'anello più debole di questa nazionale campione d'Europa, probabilmente la scelta di Belotti è anche figlia della considerazione tattica sulla previsione della partita. C'è una Svizzera che si chiude e un'Italia che ha bisogno di un pochino di fisicità. Quindi, visto che Belotti, lo ha confermato in conferenza stampa anche Roberto Mancini, non ha i 90 minuti nelle gambe, perché comunque è reduce da un'assenza piuttosto lunga, probabilmente ha pensato che è meglio cercare di sfondare subito la Svizzera nella prima ora di gioco e poi eventualmente, speriamo, una volta in vantaggio, la formula col falso 9 può insomma far uscire un po' di più gli avversari e può dare spazio al contropiede dell'Italia. Ovviamente questo è tutto in teoria, poi bisogna vedere in pratica. Mancini non si è sbilanciato più di tanto, sarà veramente determinante, non credo che fosse diplomatica quella risposta. L'allenamento di oggi pomeriggio sarà determinante per valutare le condizioni, però credo che l'intenzione sia quella di farlo giocare.
Siamo pure discreti.
Beh, sì,
Stefano.
Sì, finiamo per impiangere Ciro Immobile, no? Mi sembra evidente, no? Nel senso, il tanto bistrattato Ciro Immobile con questa nazionale, a questo punto l'assenza mi sembra importante, no? Belotti sicuramente tra i giocatori in rosa è quello che ha le caratteristiche migliori per poter fare una partita fisica, impostarla in un certo modo. Poi se Mancini invece vorrà farla come fatto anche in passato con un falso 9, allora ci troveremo un'altra soluzione. Possono essere entrambi le visioni tattiche, entrambe giuste o sbagliate, la partita ce lo dirà. Inserire Belotti che non hai 90 minuti, se inserirlo nel finale, metti che non hai trovato, che non sei riuscito a sbloccarlo, ti serve comunque un centravanti di peso, oppure se invece ti dice bene che hai già sbloccato, poi chiaramente puntare tutto sul contropiede con Berardi, con Chiesa. Tutto dipende da come la partita si evolve nel primo tempo. La scelta la può far decidere solamente Mancini vedendoli in allenamento, secondo me.
Giancarlo Dotto, riparto da te perché c'è un ascoltatore da Lione che ci scrive, dice: io credo che la partita pericolosa non sia con la Svizzera ma con l'Irlanda del Nord.
Ma sai che è più o meno un fantasma che anche si agita nella mia testa, nel senso che effettivamente, diciamo così, va visto un po' il doppio confronto, perché la partita con la Svizzera è una partita, guarda, io ti dico subito che i recuperi, io ero molto inquietato dalle assenze di Barella e di Bonucci, ma i recuperi di entrambi, no? Mi pare che quello di Barella...
Sì, Barella si allena, sì, dovrebbe giocare, sì.
Certo. Mi rendono molto più ottimista anche perché c'è la partita con la cioè praticamente Barella è il giocatore in questo momento forse più importante della nazionale italiana, e c'è una Svizzera anche lei con
parecchie assenze, è vero, sì,
con
sì.
Assenze. Ma un risultato, un pareggio risultato non di vittoria con la Svizzera potrebbe portarci a giocare la partita con l'Irlanda, che soprattutto in casa è una squadra molto temibile, in una situazione psicologica molto molto labile, che nella quale naturalmente andrebbero a congiurare tutta la folla di fantasmi che sappiamo, per i presidenti che sappiamo. Quindi sono molto d'accordo sul fatto che la partita con l'Irlanda può sempre a partire dal risultato della Svizzera domani può essere veramente un trabocchetto micidiale.
Pacchioni?
È il motivo per il quale bisogna assolutamente vincere contro la Svizzera, perché è chiaro che se tu non batti la Svizzera vai a Belfast con una scimmia mica male sulle spalle.
Sì.
Nell'istante in cui tu vinci con la Svizzera vuol dire che hai 3 punti di vantaggio e vuol dire che comunque aumenti un po' il vantaggio in differenza reti. Adesso l'Italia è +2 sulla Svizzera, vincendo minimo si va a +3. Quindi vuol dire anche che tu potresti anche andare là a perdere, basta non perdere 3-0 se la Svizzera non fa la goleada. Insomma, quindi diciamo che è molto importante la partita con la Svizzera, determinante quella, ed è determinante vincere, bisogna togliersi il problema. Tu hai la possibilità, hai il match point di fatto, lo devi realizzare, perché sennò significa portarsi dietro tutta una serie di fantasmi. Quindi importantissimo prima di tutto pensare alla Svizzera, giusto far giocare i migliori. Vi confermo che Barella è pienamente recuperato, Bonucci ha parlato in conferenza stampa, ha detto di stare bene, quindi insomma diciamo che per 10/11 l'Italia è fatta. Ecco, bisogna vincere domani con la Svizzera, poi dopo bisogna naturalmente andare a Belfast senza pensare di aver già ottenuto la qualificazione aritmetica, concentrati fino alla fine anche lì. Però insomma la partita con l'Irlanda diventa difficile se tu non vinci con la Svizzera, se no bisogna andare a mettere il timbro al passaporto.
Discreti?
Sì, la penso come il collega, penso in quest'ultimo concetto, nel senso che la partita con l'Irlanda, ovviamente io non credo che una volta che hai superato l'ostacolo della Svizzera poi sottovaluti l'avversario, il problema diventa la complessità della gara se tu non batti la Svizzera, quindi in quel caso diventa ancora più complicato. Io non mi sento di dire, e mi sembra di aver visto in questi anni con Mancini, che non si è mai snobbato nessun avversario, quindi se batti la Svizzera e ti poni in una condizione di nettissimo vantaggio, ipotizzare che un vuoi un'Italia che snobbi la partita con l'Irlanda o la prenda sotto gamba mi sembra davvero difficile. Quindi mi sento di dire che la partita fondamentale è quella con la Svizzera, poi dopo un passo alla volta pensiamo anche a quella corsa.
Sì, vediamo, intanto come avete detto portiamo a casa questa vittoria e poi dopo
si pensa alla prossima.
Non sarà semplice, non sarà semplice, perché lo dimostra l'ultimo europeo, la Svizzera è una squadra che...
Qual è l'assenza secondo te che pesa di più, Chiellini o Immobile? Proprio per chiudere un po' sulla nazionale, poi andiamo su un altro argomento. Stefano?
A livello di giocatore, secondo me magari pesa più quella di Immobile, nel senso che in questo momento è praticamente forse l'unico attaccante vero di livello che c'è nel panorama italiano. A livello di carisma penso che Chiellini rappresenti il giocatore massimo in assoluto, e l'ha dimostrato anche lui stesso nell'ultimo europeo. Non è più il Chiellini ovviamente di 5-6 anni fa, che considerava
comunque
Barzagli, che Buffon è una corazzata, però è comunque un giocatore che sa far la differenza anche quando non ce la fa più fisicamente. Basta ripensare, ci viene da ridere, no? È diventato un meme clamoroso, no? Nel senso, quando blocca Sacco lanciato a rete nella finale europea delle Super 20, c'è un giocatore che in un modo o nell'altro combatte fino alla fine per il risultato.
Certo,
trascinatore, un leader, un capitano. Chiaramente sì.
Dotto?
Come calciatore non è che sia una grandissima perdita.
Aspetta un attimo Stefano, Dotto?
Per partite come quella di domani sera, di quella di domani, non ho assolutamente dubbi, l'assenza che pesa è quella di Chiellini. E pesa anche parecchio, insomma. Immobile non è mai stato particolarmente determinante in nazionale, Chiellini lo è stato sempre, e anche l'ultimo episodio che ha citato l'amico in finale lo dimostra. Quindi per partire domani purtroppo è un'assenza che pesa molto, ma per fortuna, ripeto, il recupero di Barella e di Bonucci sono una salvagente notevolissima.
Pacchioni?
più che l'assenza di un singolo, e sono d'accordo con Giancarlo Dotto che quella di Chiellini pesa di più, temo che ci sia un po' di appannamento inevitabile per giocatori che nella prima fase della stagione hanno giocato ogni tre giorni senza soluzione di continuità. Quindi ecco, io temo, l'assenza che temo di più è quella di una condizione fisica brillante. Detto questo, su Chiellini avete citato l'immagine di Wembley, io vi cito un'altra immagine della gara inaugurale contro la Turchia, 90esimo minuto, 3-0 per l'Italia, partita finita, olimpico in festa, recupero difensivo di Chiellini che fa 20 metri di corsa per di fiato all'ultimo minuto per evitare un pericolo a partita abbondantemente chiusa, e con il pallone messo in calcio d'angolo esulta come un gol. Ecco, quella è quello che serve a livello di spirito e di atteggiamento domani sera alla nazionale.
È vero, assolutamente, sì. Questo spirito qui va bene, vediamo insomma, poi è sempre il campo che ci darà delle risposte. Prego Leonora.
A proposito di spirito, non solo, sosta di campionato, quindi bilancio anche sulla Serie A, con due squadre che abbiamo scelto e due allenatori che tra le grandi finora hanno stentato un po' di più, soprattutto proprio con i loro tecnici. Parliamo ovviamente di Massimiliano Allegri e di José Mourinho. Vi chiediamo quindi a chi dei due serve più tempo per poter intraprendere un percorso maggiormente virtuoso, diciamo così. Ripartiamo da Giancarlo?
Va bene.
Se la domanda è questa, se a chi serve più tempo, non ho dubbi, anche qui è, naturalmente la risposta è Mourinho, perché Mourinho arriva a Roma già in una situazione di difficoltà oggettiva. Nella sua storia di allenatore probabilmente il coefficiente di difficoltà più alto, quello che abbia mai incontrato, forse si misura solamente con il Porto iniziale. Dopodiché accade veramente di tutto. Io continuo a dire che la perdita dei tre giocatori di spessore internazionale che Mourinho ha dovuto accusare, parlo la cessione di Dzeko e poi l'eclisse più o meno parziale o totale, nel caso di Mkhitaryan purtroppo sembra totale, e poi di Smalling per infortuni che restano confinati nel mistero più assoluto, è stata una perdita ghiacciante. Aggiungiamo tutto il resto che sappiamo, per cui la difficoltà iniziale è diventata, si è moltiplicata, è diventata gigantesca. In tutto ciò le sentenze che arrivano come pallottole in una città come Roma, puntuali, inesorabili, sentenze di chiacchieroni spesso senza costrutto, rendono ancora più complicato tutto. Il gennaio vedremo, però tutto questo che ho detto fa capire che il tempo in questo momento deve giocare a favore di Mourinho, e ne ha bisogno assolutamente.
Pacchioni?
Anch'io voto Mourinho, perché il progetto di Mourinho è un progetto che guarda al futuro. La parola tempo è stata una parola chiave usata fin dalla prima conferenza stampa. Questa è una squadra che è reduce da un po' di anni di mancate vittorie, ed è una squadra che sta cercando in qualche modo di rilanciarsi, di ripartire anche con l'inserimento di alcuni giovani. Quindi è normale che al netto appunto delle pressioni romane comunque vada concesso un po' di tempo a Mourinho per costruire qualcosa di interessante. Invece il progetto di Massimiliano Allegri era una restaurazione, era una veloce retromarcia rispetto alla strada intrapresa che non si era rivelata vincente come si credeva, e quindi da Allegri si chiedeva tutto subito, a Mourinho si chiede una crescita che naturalmente deve essere confermata, perché è vero che alla squadra va concesso tempo, è vero che ci sono state le assenze importanti, e aggiungo anche l'assenza di Spinazzola, che è un altro che probabilmente sarebbe servito tanto alla causa giallorossa. Quindi insomma è giusto che ci sia un percorso di crescita, gli incidenti di percorso vanno messi in preventivo. Detto questo, perdere a Venezia non è proprio quello che serve a questa squadra per insomma convincersi dei propri mezzi.
Discreti?
Ma diciamo che in entrambi i casi si è ipotizzato, sia sul fronte Juventus che sul fronte Roma, che il nome di un grande allenatore coprisse da subito i problemi, no? Però se noi andiamo a vedere poi l'effettivo valore delle rose, in questo momento mi sento di dire che nonostante l'ultimo periodo, tra virgolette, Mourinho ha comunque fatto meglio in campionato rispetto ad Allegri, perché poi se andiamo ad analizzare effettivamente la rosa della Roma, qual è l'ambizione della Roma? Io non credo che la Roma possa lottare per lo scudetto, e io credo che farebbe un mezzo miracolo se riuscisse ad entrare nelle prime quattro. Se andiamo ad analizzare il valore della rosa complessivo, non può bastare Mourinho a colmare un gap così evidente come quello che c'è stato nel corso degli ultimi anni. La Roma negli ultimi anni è arrivata lontanissimo dalla zona Champions, non può arrivare Mourinho e da solo colmare questa lacuna.
E tu dici il rapporto alla rosa ha fatto meglio Mourinho?
Ma sì, sì, nel senso, cioè, okay, nel senso è anche sopra in classifica, quindi alla fine, cioè, mi sembra effettivamente che gli si chieda forse troppo. Chiaramente il tifoso giustamente si lamenta quando arrivano delle sconfitte come quella in Conference League contro il Bodo, oppure magari delle sconfitte inaspettate come quella con il Venezia. Però se poi perdi, ecco, se perdi contro la Juventus ci può stare, no? Perché comunque il discorso del valore della rosa è quello, quindi ci vuole pazienza. La Roma, io che non penso che hanno preso Mourinho per vincere subito quest'anno,
come diceva Giancarlo,
per costruire una
quindi scusate
nel corso dei prossimi anni, ma gli devi comprare i giocatori, perché tanto se gli lasci questi, secondo me Mourinho, se rimane 15 anni, non vince niente comunque. Cioè, questo è il discorso.
No, che sei chiaro, invece, però prego, prego.
Allegri, no, perché volevo chiudere su Fonte Allegri, invece la cosa è abbastanza differente, perché tende, secondo me, a sminuire il valore della rosa di Juventus. Sembra che Allegri abbia preso una degli scappati di casa, quando alla fine, se andiamo a vedere il monte ingaggi della Juventus resta nettamente superiore. La Juventus si basa su giocatori, sul portiere della Polonia, su Chiellini, su Bonucci, sul centrale dell'Olanda, su giocatori titolari nella nazionale francese come Rabiot, brasiliana Arthur, attaccante della Spagna Morata.
No, sei chiaro, però voglio...
Alla fine, se andiamo a analizzare, è sicuramente Allegri quello che ha fatto peggio rispetto alle aspettative.
Siete d'accordo, Pacchioni e Dotto, su questa, diciamo così, analisi che fa Stefano Discredi, che lui la mette sul rapporto rosa? Chi mi ha risposto subito, Pacchioni, sei d'accordo?
Sì, secondo me sì, anche se bisogna dire una cosa, bisogna fare una precisazione. È vero che il monte ingaggio della Juventus è ancora di altissimo livello ed è vero che la rosa della Juventus è superiore, quindi la prestazione di Allegri è più deludente rispetto a quella di Mourinho. Bisogna però aggiungere che il centrocampo della Juve, che poi è il reparto nevralgico, è calato di qualità in modo abbastanza significativo rispetto alla Juventus di Conte e alla prima Juve.
Dotto, sei d'accordo?
Questo senza dubbio. Però,
un attimo Stefano, fammi sentire anche Dotto. Prego, Dotto.
Io sono d'accordo. Nel caso della Roma di Mourinho è stato molto fuorviante una partenza in cui 5-6 vittorie consecutive hanno creato aspettative e stati di esaltazione che a Roma, come la depressione, sono piuttosto croniche, ma sono anche pericolose. Quindi è stata una partenza fuorviante, anche molte partite vinte sul bivico, come è stata purtroppo fuorviante la sconfitta in senso inverso a Venezia, perché lì il calcio ha manifestato quello che è un suo tipico aspetto, cioè quella di questa follia capricciosa che a volte nel calcio è dominante. Cioè Venezia-Roma poteva tranquillamente finire 4-1, 4-2, sarebbe stato il giorno dopo, per via delle solite valutazioni empiriche di cui il mondo del calcio abbonda, sarebbe stato una esaltazione della Roma e di Mourinho. Le cose sono andate in modo inverso, ma ripeto, è stata forse la migliore partita, l'unica partita in cui la Roma ha marcato una netta superiorità sull'avversario. Quindi da questo punto di vista il comportamento della Roma, con tutti i deficit e tutti gli inconvenienti che abbiamo segnalato, e guardate che gli arbitrali sono stati veramente pesanti, insomma, senza naturalmente andare a nessun discorso di complottismo, fanno sì che secondo me fino a questo momento la gestione di Mourinho, il problema di Mourinho è se stesso, cioè deve assolutamente scollare le sue scelte dal suo ego e continuare a essere un po' troppo protagonista e tende un po' troppo a marcare le sue prestazioni di allenatore. È un uomo intelligente, ci sa fare, conosce il calcio, non è vero che nel calcio sia così indietro rispetto agli altri, semplicemente le sue idee sono diverse da quelle degli altri. Deve soltanto essere un po' più capace di scollare le sue scelte dal proprio ego. Questo è il problema di Mourinho,
un po' più elastico.
Ha dimostrato recentemente di saperlo fare, ha fatto marcia indietro su alcune scelte che sono state inutilmente crudeli, inutilmente estreme, e quindi io sono ottimista da questo punto di vista.
Sentite, io non so, chiudo qua questo argomento qui, non so Stefano al volo se vuoi aggiungere qualcosa, perché ho proprio...
No, io volevo semplicemente dire una cosa, che è giustissimo anche il discorso che viene fatto, che il centrocampo della Juventus sia stato indebolito favorito nel corso degli ultimi anni, e questo è evidente, no? Nel momento che passi da Pirlo, Vidal, Marchisio, Pogba, Corra, Bior, Ranz, tutte le... Però il discorso è questo, vale secondo me se tu vai a giocare contro Real Madrid, contro Casemiro, Kroos e compagnia, allora tu dici mamma mia che differenza di centrocampo. Quando tu ti trovi a fronteggiare, con tutto il rispetto, cioè il Sassuolo, no, che si presenta con Frattesi, Traoré, oppure il Verona con Tamese, Veloso, tutto, e tu vieni messo sotto al
gioco. Io sono d'accordo su questa cosa. Io
non puoi avere l'alibi.
Sono molto d'accordo su questa, con questa che hai detto.
Nessun giocatore del Sassuolo, dell'Empoli o del Verona giocherebbero titolare, ma non andrebbero nemmeno in panchina nella Juventus. Quindi alla fine il problema secondo me sta lì. È vero, ridimensionato sì, ma in Italia comunque secondo me, se non il miglior centrocampo, è tra i migliori tre o quattro centrocampi della Serie A. Quindi devi dimostrare un calcio nettamente superiore
diverso,
a quello che
diverso.
Stai esprimendo. Vabbè.
Sì.
Facciamo fare un altro giro al volo. No, volevo sapere cosa ne pensano allora quando questi due, Allegri e Mourinho, vengono un po' bollati più come gestori che allenatori sul campo, se quello eventualmente è vero dal vostro punto di vista e se può essere anche un limite.
Pacchioni, parto da lui e poi li salutiamo.
Beh, sicuramente non appartengono alla scuola del guardiolismo, anche del mancinismo, insomma sono allenatori che badano al sodo, in molti casi è stata una scelta vincente perché comunque il curriculum che hanno accumulato i due parla da solo, certo nell'istante in cui poi riesce ad ottenere il risultato quella tattica un po' sparagnina riesce comunque ad avere consensi. Nell'istante in cui i risultati vengono meno, allora partono i processi su un'idea di calcio che ormai non esiste più. Secondo me la verità sta un po' nel mezzo. Sicuramente non sono allenatori molto propositivi dal punto di vista del gioco, però non si può neanche bollare il loro calcio come superato, finito, insomma, perché sono convinto anch'io che con qualche risultato positivo, che a volte figlio di qualche episodio, si vede appunto la partita di Venezia, i giudizi poi cambiano, perché a Venezia non abbiamo visto una squadra che si è limitata a gestire, anzi è una squadra che ha creato, ecco il problema è che ha sprecato tanto, non certo che si è limitata soltanto a gestire.
Dotto.
Guarda, per come la vedo io, per come vedo io il ruolo dell'allenatore, per me l'allenatore è un leader, è una guida, deve essere un fascinatore, e quindi da questo punto di vista per me non c'è molta differenza fra un Mourinho e un Guardiola. Se poi questa fascinazione arriva ai giocatori attraverso la diffusione della personalità, attraverso la diffusione della parola o attraverso la diffusione di un calcio illuminato, questo è una cosa che non cambia molto, però il allenatore deve essere un leader, deve essere qualcuno per cui i giocatori sono disposti a consegnare i propri sforzi, le proprie imprese.
Discreti?
Sì, sono entrambi due allenatori pragmatici che privilegiano il risultato al gioco, questo mi sembra evidente. Anche qui va fatta una scissione, secondo me, nel senso c'è un allenatore come Mourinho che probabilmente sta facendo una sfida, perché comunque lui nella carriera ha vinto tutto quello che c'era da vincere, quindi è entrato forse in quella che io chiamo la fase di discendenza di una carriera di un allenatore, no? C'è quella fase che abbiamo visto tutti, e non vale solo per Mourinho, ma vale un po' per Ancelotti, per Lippi, per Capello, per Van Gaal in passato. Una volta che tu hai vinto tutto, arriva un punto in cui hai la sua passione, e quindi praticamente che succede? Che ti devi buttare in nuove sfide, ma comunque ha vinto tutti. Per Allegri dovrebbe essere un po' diverso, nel senso perché comunque sì, lui ha vinto tantissimo in Italia, ma lui a livello internazionale non è riuscito mai a vincere nulla, quindi lui dovrebbe avere un'ambizione a quella, e magari quest'anno l'ha impostata proprio così la stagione della Juventus, perché io ribadisco che noi valutiamo Allegri in due modi differenti quest'anno, cioè un percorso in campionato gravemente insufficiente e invece un percorso in Champions League ottimo. Percorso in Champions League che magari per una volta la Juventus ha fatto nella testa dell'allenatore, ma anche nella testa della società, magari ha fatto una scelta di puntare più sull'Europa che sull'Italia, che può sembrare un paradosso, ma non è così, perché sappiamo che il calcio all'italiana, che non è una cosa brutta poi alla fine, l'abbiamo visto nell'ultimo europeo, giocare all'italiana non è una cosa di cui vergognarsi, se uno alla fine
è
consapevole dei propri limiti, alla fine se ottieni il risultato tanto di cappello. Il problema è quando vengono meno i risultati, quando ottieni risultati inferiori rispetto al valore che tu hai
Bene, bene, bene. Allora, siamo arrivati al break. Vi devo salutare e ringraziare tantissimo per essere stati con noi. Grazie a Giancarlo Dotto, grazie a Paolo Pacchioni e grazie anche a Stefano Discredi. Alla prossima, grazie. Allora, no, ci fermiamo, facciamo il break perché poi andiamo anche un po' a parlare di Milan. Esatto. Questa ipotesi di Pioli che si può vestire.
Diavolo veste Pioli.
Il diavolo veste Pioli per un po' di tempo. Ne parliamo con il direttore di Milan News. Abbiamo anche un grande ex che sarà qui con noi, uno che... un amico proprio nostro, tra poco.